Buonasera a tutti, Shavuot Tov, Hanukkah, Sameach. Allora, abbiamo cominciato settimana scorsa, per chi c'era, questo argomento nuovo, sempre nell'ambito di Hasidut e quant'altro. Abbiamo scoperto, se vi ricordate, che abbiamo due tipi di amore, un amore che è dentro di noi, che non si può né aumentare né far diventare di meno. E poi c'è un amore che noi dobbiamo cercare di, con la conoscenza, con lo studio di Dio, è un amore che noi possiamo rafforzare al nostro interno, ok? Questo che stiamo studiando è una delle parti avanzate del Tanya, delle ultime parti del Tanya. Visto che c'era una traduzione in italiano, ho voluto buttarmi dentro e cercare di studiarlo con voi. Ripeto, non è semplicissimo, ma non è neanche difficile. Vediamo, qualcosa sicuramente riusciremo a capire. Questa sezione si chiama Shar HaYichud VaEmunah, dell'unicità di Dio e della fede in Dio. Ok? Allora, l'Alter Rebbe, l'autore del Tanya, porta un passo della Torah che dice: è scritto, sappi, questa sono, la frase della Torah dice questa, sappi oggi, Vayadata Hayom, e credi costantemente nel tuo cuore, dice Dio, che il Signore è il Dio nei cieli in alto e sulla terra in basso. Non vi è altro. Detto in parole semplici, nella Torah Dio dice sappi, vuol dire medita. Abbi sempre costantemente sia nella tua mente che nel tuo cuore. Vuol dire, è un doppio richiamo che fa ad ognuno di noi. Cosa dice Dio? Sappi che cosa? Che il Signore, che Dio, è nei cieli, che è nei cieli in alto e nella terra in basso, e non vi è altro. Non c'è un altro Dio all'infuori di Lui. Il verso, se compreso semplicisticamente, sembra dichiarare che non esistono altri dei che dimorano nel cielo o sulla terra. Prendere questa frase e leggerla in un modo molto proprio semplice, la traduzione lineare, cosa viene fuori? Che Dio ti sta dicendo, mi raccomando, credi costantemente nella tua mente, nel tuo cuore, eccetera, eccetera, che Dio è uno. Non c'è un altro Dio nei cieli superiori o sotto la terra o negli abissi del mare. Non c'è un altro Dio. Questo è il modo semplice di come noi capiamo questa frase della Torah. Il Rebbe, cioè l'autore del Tanya, lui prende questa frase e cerca un attimo di spiegare. Dice, ora però bisogna capire, ma potrebbe forse venirci in mente che esista un Dio che dimori nelle acque al di sotto della terra, per cui sia stato necessario avvertire così fortemente, credi costantemente nel tuo cuore, negando questo pensiero. Cioè, a qualcuno di noi salta forse in mente che c'è un altro Dio nascosto da qualche parte? Cioè, nel modo come la Torah ci sta dicendo, mi raccomando, mi raccomando, non sbagliare, non pensare che esista un altro Dio che magari tu non vedi che è nascosto. Ovviamente la domanda è che tipo di insegnamento ci sta dando la Torah? È ovvio, se qua stiamo parlando a persone credenti, le persone che hanno ricevuto la Torah, i 10 comandamenti, e c'è scritto che Dio è uno, non avrai altri dei al di fuori di lui, perciò è dato per scontato che noi crediamo che esista un Dio e non altri dei che si nascondono, altri dei che si nascondono da qualche altra parte. Brevemente, poi lo vedremo nelle prossime puntate, qua questa frase intende che non sta dicendo che non esiste un altro Dio, sta dicendo che non esiste nessun'altra esistenza, non c'è niente al di fuori di Dio. Vuol dire, noi siamo abituati a pensare, c'è Dio ha creato il mondo, nel mondo ci sono gli umani, gli animali, i vegetali, eccetera, eccetera, il mare, i pesci, il sole, la luna, eh? Perciò Dio è un ente, è un'esistenza. E lui ha creato tutte le altre cose. In questa parte del Tanya viene a insegnarci che in realtà non è esattamente così. Non c'è un Dio che ha creato il mondo. Perché qua dice in realtà non c'è niente al di fuori di Dio. Non c'è niente al di fuori di Dio vuol dire che tutto quello che noi vediamo è Dio. Questo è il vero idea, non c'è niente al di fuori di Dio. Vuol dire che il mondo fa parte di Dio. Noi che siamo nel mondo siamo parte di Dio. Perciò tutto quello che noi vediamo è divinità. È vero, io vedo un animale che cammina, vedo una pianta che cresce, vedo un bicchiere che è fermo. Ma questo bicchiere è divino, è divinità, contiene divinità, fa parte del divino. Perciò non esiste che esiste un Dio e poi esiste il mondo che Dio ha creato. È la stessa medesima cosa. Quando diciamo non c'è altro al di fuori di Dio, vuol dire che Dio è tutto. Intanto, il primo shock.
Eccomi,
Ecco.
quando diciamo non avrai altro Dio all'infuori di me, si intende che ci potrebbe essere qualcos'altro se non avrai altro Dio all'infuori di me. È scritto così.
È per negare l'idolatria. Ricordiamoci, le popolazioni erano idolatre. Prima che Dio si rivelasse e desse i 10 comandamenti, il papà di Abramo stesso, che cos'era? Era un idolatra. All'epoca, per noi è difficile capire questo concetto di idolatria, perché oggi quasi non esiste. Ma all'epoca, uno degli Yetzer Hara più forte che c'era, uno dei Yetzer Hara non so come spiegare, il più forte che c'era era l'idolatria. Era un qualcosa, noi non possiamo capire perché non esiste più. Perciò Dio ha dovuto far chiaro, dire, attenzione, tutti quei vari idoli che fino ad ora voi avete creduto, stimato e amato, sappiate che non esistono, non hanno nessuna forza. L'unico creatore del mondo, l'unico Dio sono io. Ti ho risposto?
Sì, ma volevo dire, c'è anche un discorso di dire che c'è chi crede nel sole come Dio a sé stante, cioè il sole scalda ed è all'esterno di Dio. Cioè quello che si dice non avrai altro Dio all'infuori di me, significa che si mette in dubbio che ci possano essere altri dei.
La tua domanda è buona. Allora, a livello semplicistico, il punto è che sappiate voi idolatri, mondo di idolatri, che finora non avete saputo altro che idolatria, che state sbagliando, che ci sono soltanto io. Neanche il sole e la luna che io ho creato, anche loro non sono Dio. Sono semplicemente una mia creatura, che poi io, Dio, do a loro la funzione di scaldare il mondo, di far bene cioè se non c'è sole, non c'è piantagione, non c'è vita, niente. Però è mio, sono io che ho creato loro e ho dato a loro la forza di scaldare il mondo, e la luna fa le sue cose, le stelle fanno le loro cose, la pioggia dà l'acqua, però sono miei. Sono miei lavoratori, sono miei, io ho dato a loro la potenzialità. Ok,
Ok, grazie, scusi, posso
sì,
dire una cosa?
yes.
Allora, mi viene in mente un collegamento, posso sbagliare e mi corregga. Quando Hashem dice io sono un Dio geloso, geloso era legato forse proprio a questo concetto dell'idolatria, che
Certo.
oggi ahimè c'è, perché se vediamo altre religioni,
ci sono le immagini, ci sono gli idoli, ci sono le sculture alle quali vengono addirittura offerti i cibi. Cioè, è una cosa veramente lontanissima dall'ebraismo. Ma ci sono e come? Senza poi parlare di quello che abbiamo detto tempo fa, mi pare Samuele disse gli idoli di oggi che possono essere non materiali, ma comunque il telefonino, la dipendenza, queste cose
Certo,
qua.
certo. Anche una persona che il suo lavoro è messo impregnato nel suo lavoro, nel suo business o nella partita di calcio, qualsiasi altra cosa, sono leggere forme di idolatria, leggere forme, vuol dire che
Diciamo
qualsiasi.
moderne.
Sì, esatto.
Ok, grazie.
Ok, perciò non c'è Dio e un mondo. Tutta una cosa unica, non c'è niente, è questo che dobbiamo mettere in mente, è in od milvado, non c'è niente al di fuori di Hashem. Vuol dire che tutto quello che vediamo esiste? Esiste il muro che ho davanti, il tavolo con cui sono appoggiato? Certo che esiste. Allora come fai a dirmi che non c'è Dio, che non c'è niente di fuori di Dio? La risposta che cos'è? Che il tavolo è Dio, il tavolo è divino. Io non lo vedo perché io vedo un pezzo di legno lavorato, eccetera, eccetera, ma dentro questo tavolo che io vedo c'è divinità. Il muro che ho davanti è muro, ma non è distaccato da Dio. Dentro quel muro c'è divinità. Ogni cosa che ci circonda, essendo creatura di Dio, essendo che c'è scritto che non esiste niente al di fuori di Dio, viene fuori di conseguenza che ogni cosa è divina, è impregnata di divinità. Pian piano capiremo. È scritto nei Salmi una frase 119-89. Una frase che dice: in eterno, o Signore, la tua parola resta fissa nei cieli. Che la parola di Dio rimane nei cieli fissa in eterno. Cosa vuole dire Re Davide con questa frase qua? E perché qua il Tanya lo riporta? Il Baal Shem Tov spiega a lungo questo concetto e ha fatto largamente sapere che significa che la tua parola, Dio, che hai emesso quando hai detto, quando hai creato il mondo e hai detto ci sia un cielo in mezzo alle acque, no? Le 10 frasi con le quali Dio ha creato il mondo, Dio ha creato il mondo con 10 frasi, che sia il cielo, che sia il mare e i pesci, ogni cosa l'ha creata con la parola. Ok? Perciò proprio queste parole e queste lettere, per mezzo delle quali furono creati i cieli, restano fisse nel firmamento del cielo per sempre. Allora, vi ricordate, noi abbiamo studiato diversi posti, che Dio ha creato il mondo con la parola, giusto? Ha ordinato che sia il cielo, che sia la terra, perciò non ha creato con le mani come un artigiano, ma ha creato con la parola. Ok? Queste parole che Dio ha usato quasi 6.000 anni fa, la creazione del mondo, 5.785 anni fa, che Dio ha detto i vari che sia il cielo, eccetera, eccetera, queste parole dove sono? Qua Re Davide ci viene a dire che queste parole sono rimaste nel cielo. Quando dice che il cielo venne creato, la parola di Dio è ancora lì. Proprio queste parole, queste lettere, per mezzo delle quali furono creati i cieli, restano fisse nel firmamento del cielo e sono vestite in tutti i cieli per dare loro vita. Cosa vuol dire? Quando Dio ha usato la parola, Dio è eterno. Dio è presente, passato e futuro in un momento unico. Non c'è Dio di una volta che è cambiato da oggi, o un futuro Dio cambierà. Dio è sempre lo stesso Dio, che non cambia mai. Presente, passato e futuro, Dio è sempre. Da lui non c'è, da lui è tutt'uno, presente, passato e futuro. Perciò, anche se lui quasi 6.000 anni fa ha espresso delle parole con le quali ha detto, per esempio, che sia il cielo, quelle parole non sono mica scappate via. Viene spiegato qua che quelle parole continuano a essere lì nel firmamento e sono quelle cose che fanno esistere ancora il cielo. La parola di Dio che ha usato per creare il cielo continuano ad essere lì presenti, che ricreano il cielo ogni secondo. Cosa vuol dire qua? Non è come un artigiano ha creato, che ne so, un vaso, no? Una volta che il vaso è finito, il vaso ha la sua, non c'è più collegamento tra artigiano e il vaso vive per sé, l'artigiano va avanti a fare la sua vita, a fare qualcos'altro. Questo in un modo naturale è così. Ma nel mondo, il rapporto tra Dio e il mondo non è lo stesso. Dio non è che ha fatto il mondo e poi si è spostato da questo mondo e ha detto al mondo fai quello che vuoi. Dio è presente nel mondo ogni frazione di secondo. Infatti qua dice, andiamo, dice il Rebbe, il fatto che queste parole furono pronunciate migliaia di anni fa non presenta alcun problema. Come è scritto? La parola di Dio resterà fissa in eterno. Dio non è che ha è limitato, la sua parola è eterna. Non è come un umano, oggi dico una cosa, domani ne dico un'altra. Da Dio c'è una cosa, una parola. E quello che lui dice non sparisce mai. L'energia che Dio ha emesso nel mondo, in questo caso nel cielo, per creare il cielo, quell'energia rimane sempre lì. Andiamo avanti. Ciò si riferisce non solo a quella creazione come firmamento celeste, ma anche a quelle creature che muoiono come gli individui, continuando la loro specie ad esistere. Perciò noi abbiamo fatto l'esempio del cielo, ma ogni cosa che esiste, ogni cosa che Dio ha creato, le lettere con cui lui, le parole che lui ha usato per creare il mondo, nei suoi vari dettagli, quelle parole non si estinguono mai. In qualunque caso, la forza vitale divina che ha creato una creatura particolare deve essere costantemente vestita in essa. La parola di Dio è nel cielo. La parola di Dio è nel mondo, nella terra, negli umani, creandola continuamente e vivificandola nuovamente, come se venisse ricreato continuamente il mondo, come vedremo più avanti. Perciò il Baal Shem Tov dice, Dio ha creato il mondo, sì, ma in realtà Dio sta creando il mondo ogni istante, perché Dio sta continuamente ripetendo quelle parole, le famose 10 frasi, Dio le sta ripetendo continuamente. È per questo che il mondo esiste. Cosa viene fuori da questo? Che Dio non ha creato il mondo una volta. Dio lo crea ogni istante. E cos'è la bella notizia di questa? Che se adesso c'è una situazione negativa per uno di noi, per il mondo, non è importante, per la collettività, per un gruppo, per uno, se c'è una questione difficile, un problema, cosa succede? Essendo che Dio sta ricreando il mondo ogni istante il mondo è nuovo. Vuol dire che può essere che il mio problema nel nuovo mondo non esista più. Forse Dio vuole che questo problema che sto vivendo adesso, questa difficoltà, finisca. Com'è possibile che finisca? È possibile. Se il mondo si rinnova ogni istante, tutto può cambiare. Questa è la bella notizia. Che non vuol dire che se io ho una problematica o mai sia una malattia o quello che sia, vuol dire che quella cosa è eterna. Dio è eterno, il mondo è eterno, ma non per forza quella problematica che tu stai vivendo. Fermiamoci un attimo e sentiamo voi. No? Ok, vado avanti io. Finora è chiaro?
Ciao a tutti, caro Kastameach. Purtroppo io sono appena entrato, quindi non so l'argomento qual è.
Abbiamo appena cominciato. Shari Hudaimuna.
Ah,
Shari Hudaimuna. Abbiamo appena cominciato.
sì, Tania.
Poiché se le lettere creative, con le parole con cui Dio ha creato il mondo, si dovessero allontanare anche solo per un istante, Dio non voglia, e ritornare alla loro fonte, cioè Dio, perciò se queste lettere che sono nel cielo dovessero staccarsi dal cielo e ritornare a Dio, essendo quella fonte il livello di divinità da cui sono state emanate, cosa succederebbe se di colpo queste lettere non dovessero essere nel cielo, tutti i cieli diverrebbero nulla e zero assoluto. E sarebbe come se non fossero mai esistiti. Qua parla di cielo, mi abbiamo detto che parla di tutto. Se Dio dovesse per un attimo smettere di dare energia a quelle parole, abbiamo detto la parola che Dio ha creato il cielo è ancora lì nel cielo, perché Dio continua ad alimentarla. Dovesse mai per un secondo Dio smettere di alimentare, dare forza e vitalità a queste parole che tengono il cielo? Solo per un secondo se Dio dovesse addormentarsi, per assurdo, dovesse smettere di dire quelle parole, cosa succederebbe? Che tutti i cieli diverrebbero nulla e zero. Perché è come, un esempio che mi viene adesso, è come quando tu soffi in un palloncino, no? Soffi il palloncino e lo tieni con le dita. Se per un secondo lasci, cosa succede? Il palloncino si sgonfia subito. Questo è un esempio per capirci. Se Dio per un secondo dovesse smettere di dare energia a questo mondo, il mondo sparirebbe. Vuol dire che ogni frazione, ogni millesimo di frazione di secondo, c'è Dio che sta dando energia al mondo, lo tiene in piedi, lo tiene in vita. Questo per dire che, tra qua, che poi da qua nasce tutto il concetto della divina provvidenza anche, no? Cos'è divina provvidenza? Che Dio provvede a tutto, che Dio vede tutto, che Dio fa tutto. Certo, per quello che dice, ma è stata sfortuna. Non esiste sfortuna, non esiste casualità, non esiste incidente. Fatalità, tutte queste cose non esistono. Come fa a non esistere? Se è Dio che ogni secondo sta mantenendo il mondo e lo sta, con le parole, vitalizzando, rivitalizzando, allora vuol dire che c'è un collegamento diretto tra Dio e il mondo. E questo ci deve dare sicurezza, ci deve far sentire bene. Ah, tu mi dirai, però guardate in giro, è vero. Io sto leggendo la mente di Samuele. È vero che il mondo va a rotoli, ma non perché Dio non sta facendo il suo lavoro. Dio è lì, perché se Dio non fosse lì, il mondo sparirebbe, ricordiamoci. Se Dio smette di creare il mondo sparisce, non che il mondo va male. Il mondo sparisce e tutti i mondi diverrebbero nulla e zero assoluto. Come? Come quando prima che Dio ha creato il mondo, torneremo tutto a quel zero iniziale. Per rispondere a Samuele, il fatto che il mondo va male non è colpa di Dio. È colpa di Dio perché il fatto che lui ha voluto fare, darci a noi la libera scelta. Forse questo è il suo unico problema, sbaglio. Che forse no, caso ce l'ho. Dio ha voluto dare a noi la scelta. Ma non vuol dire che Dio non è lì. Se tu sbagli come umano e rovini il mondo e fai andare male il mondo, non è Dio il colpevole. Dio ti sta dando a te la possibilità di creare, di indirizzare il mondo, di comportarti bene nel mondo. Se tu umano poi non usi questa possibilità e la usi in modo negativo, questo è un tuo problema. Tu potrai lamentarti, Samuele, soltanto se il mondo sparisce. Se il mondo stanotte sparisce, tu potrai dire, ma un attimo, ma Dio ha smesso di fare il suo lavoro e allora il mondo è sparito. Allora ti dico sì. Certo
Cioè, ma Dio non ha previsto che l'uomo era così cattivo?
che sì.
L'ha già distrutto una volta,
Ma
così
certo
come
che
nel
sì.
sangue.
Ma certo che
Allora
sì,
lo
fa parte del
distruga
gioco.
un'altra volta
Ma
e
fa
comincia.
parte del mondo.
Sì, ho capito, però qui va troppo male. Cioè, sono tutti
Ma
gli esseri umani del mondo che sono cattivi? Tutti sono cattivi.
non tutti. Colpa
Quasi, cioè, il 99% è cattivo.
di Dio?
No, perché non
E allora?
funziona niente. Allora dico perché? Non ha fatto almeno il 50% buono e ha lasciato la libero arbitrio l'altro 50%. Perché qui è una catastrofe. Cioè Dio sapeva che arrivava, che succedeva questo, no?
Samuele, perché Dio fa questo? Perché Dio lascia libero arbitrio le persone?
Tu mi dirai per insegnarci che con gli errori se poi bisogna fare le cose meglio.
Dio
Però intanto
vuole,
così.
ascolta un attimo, Dio ha creato un mondo, l'abbiamo parlato diverse volte questo concetto, ma lo ripetiamo, non è problema. Dio ha creato un mondo apposta così com'è. Ha creato un mondo perfetto, i mondi celesti, dove gli angeli non peccano, non sbagliano, obbediscono a ogni cosa che Dio vuole. L'abbiamo detto, no? Anche l'angelo della morte, poveraccio, ha un lavoro indegno, ma non è un angelo cattivo. Lui segue le direttive di Dio. Dio dice vai, prendi quello lì e lui va. Non ci sono angeli cazzi, ci sono. Ok, non entriamo. Gli angeli fanno quello che Dio dice. Hanno un input. Vi ricordate la parola input? Che gli angeli sono dei robot. Angeli non hanno sentimento, non hanno cervello, non hanno niente. Sono dei operatori. Quello che Dio li ha programmati per fare, loro fanno, né più né meno. Perciò questo è il mondo celeste, quello perfetto. È un mondo tecnico, è meccanico. Non c'è cuore, non c'è sentimento, non c'è niente. Non c'è cervello, non c'è niente in quel mondo lì. C'è soltanto perfezione. Ok? Poi Dio ha creato un mondo qui giù, dove c'è sentimento, cervello, cattiveria, bontà, tutto ha messo dentro. Dove Dio ha detto in questo mondo qui giù, io non voglio che sia meccanico come quello di su, voglio che voi ci arrivate. Dio ha detto io vi metto davanti la scelta, qua c'è il bene e qua c'è il male. Che senso ha che Dio faccia una replica dei mondi celesti? Prova a pensare, Samuele, che senso ha che Dio fa di nuovo un mondo perfetto qui giù? Dove tutto fila liscio. Che senso ha? Ce l'ha già. Allora non avrebbe creato questo mondo qua. Si sarebbe tenuto in mondi superiori dove è un orologio svizzero. Gli angeli fanno esattamente quello che Dio vuole. Questo è quello che tu vuoi, Samuele. Quello che arriveremo quando arriverà Mashiach. Quello che dobbiamo fare. Questo mondo qui, Dio ha detto, ragazzi, le regole sono queste. Io voglio, questo è un mondo diverso da quell'altro mondo. Io vi ho messo istinto negativo, la voglia di fare male ve l'ho messo io. È chiaro, Dio parla senza sotterfugi. Dio ha detto, io vi ho creato il male, l'istinto al male e ve l'ho messo dentro. Però vi ho messo anche l'antitesi, vi ho messo anche l'istinto al bene. Vi ho messo tutte e due. Adesso la palla sta a voi, cari figli miei. Giostrate questo mondo. Fatelo diventare come il mondo di sopra. In mano vostra.
Scusa.
Capisci? Se Dio avesse rifatto un mondo qui giù, uguale a su, Non avrebbe avuto nessun senso. Dio vuole che noi umani, tutti ebrei, musulmani, cristiani, tutti gli umani devono capire che questo mondo è da plasmare, da aggiustare. Dio l'ha fatto perfetto. Noi chi era la prima persona che Dio ha creato? Adamo e Eva, ok? Appena nati, pac, vanno e mangiano il kiwi. Perché? Perché loro hanno seguito il loro istinto. Dio ha detto quello no e quello sì. Subito hanno sbagliato. È colpa di Dio? No. Dio ha voluto metterli alla prova, voleva farli vedere, è in mano vostra. E da quel frutto lì va avanti ancora oggi che continuiamo a prendere i frutti sbagliati. Ma non possiamo dare colpa a Dio di questo. Perciò tutto il mondo che Dio sta aspettando, la nostra opera è questa. Dio sta aspettando da 6.000 anni che noi cominciamo ad avere un po' di coscienza e dire, ma se questo mondo va male, nel mio piccolo, è colpa anche mia. Dire, io devo aggiustare me stesso per aggiustare il mio quartiere, il mio vicinato, i miei figli e così via. Perciò non è Dio, non è colpa di Dio di quello che succede nel mondo, è colpa di noi umani. Perciò noi dobbiamo metterci a posto per mettere a posto il mondo. Capisci? E questo è il motivo. Un mondo perfetto c'è già. Questo mondo è una prova che Dio voleva. Qual è il mondo che ha più valore agli occhi di Dio? Ovviamente questo mondo. Ovviamente. Perché lì su, ripeto, sono dei computer. E un computer fa soltanto quello che il padrone dice. Il tasto che schiacci. Ma invece qui giù, un umano può decidere di schiacciare il tasto sbagliato. Però quando tu schiacci il tasto giusto, fai la mitzvah, fai l'opera buona, ti trattieni da rubare un qualcosa che nessuno magari ti vedrebbe mai o di fare qualsiasi altra cosa di male. Ogni volta che ci tratteniamo, Dio è felice. Perché dice, guarda, la natura di quel mondo non è una natura come gli angeli, è una natura animalesca, umana. Perciò ogni volta che i miei figli si trattengono, per me è una gioia. Ti ho dato un po' di nozione, sì, Samu? Perciò siamo noi che dobbiamo vedere questo mondo e dire, ehi, dai, mettiamoci un po' in regola. Basta dare la colpa agli altri. Noi siamo campioni della colpa agli altri. Anzi, colpa a Dio. È sempre colpa sua. Infatti Hashem, in ebraico vuol dire anche Hashem, scritto in un altro modo, vuol dire anche colpevole. Scritto in un altro modo. Alessandra sta dicendo qualcosa.
Dio, il libero arbitrio ha voluto che noi liberamente scegliamo di fare il bene, perché se no ci avrebbe costretto.
Se no, di nuovo tornavamo a essere come gli angeli che non hanno scelta, fanno
Scelta.
quello che Dio gli dice di fare.
Quindi il male
È per questo che
è
questo
qualcuno sceglie il male
è per
invece
questo che questo mondo è
di seguire.
superiore ai cieli superiori. Questo mondo in potenziale è di più dei mondi celesti, perché tu puoi farlo diventare più alto ancora. Perciò
Grazie, Raffaele.
tutto il mondo tornerebbe a essere prima del a zero, esattamente come prima dell'espressione che Dio ha detto che ci sia il firmamento. Prima di quella espressione divina, il firmamento, cioè il cielo, non esisteva proprio prima della creazione del mondo. Perciò, se le lettere che formano l'espressione divina si allontanassero dal cielo, esso tornerebbe allo stato di inesistenza. È chiaro questo? Se Dio smette di soffiare nel palloncino, il palloncino scoppia, sparisce. L'alterrebbe, vuol dire l'autore del Tania, conclude dicendo che questo è vero sia per quanto riguarda il firmamento che per tutti gli esseri creati. Ok. Ed è così per tutte le creature in tutti i mondi superiori e inferiori. Tutto quello che esiste al mondo, se Dio smettesse di dare energia, sparirebbe. E persino per questa terra fisica e per il regno completamente inanimato. Persino una bassa forma di vita, come un essere immobile, cioè un domem, un minerale che non dà segni di vita o di spiritualità, o una pianta nel processo di crescita, persino quello è anche una roccia, anche quella è nutrita costantemente dalla forza vitale divina. Prendi un sasso. Tu dici. Questo sasso non è niente, è un minerale, non ha vita. Quel sasso lì è nutrito costantemente dalla forza vitale di Dio, che la rende essere vivente di continuo. Se esiste quel sasso, è perché dentro c'ha energia divina. Se le lettere delle 10 espressioni attraverso le quali fu creata la terra si allontanassero da essa, anche solo per un istante, Dio non voglia, essa tornerebbe al nulla, allo zero assoluto, esattamente come prima dei 6 giorni della creazione. Approfondimenti di questo che abbiamo appena letto. Il primo capitolo di questa sezione, che si chiama Shaar HaYichud VaEmunah, introduce un'innovazione unica, introdotta dal Baal Shem Tov. Per quanto riguarda la creazione e l'esistenza del mondo. Allora, lui spiega, Hashem crea il mondo durante i 6 giorni della creazione e continua a mantenerlo in vita anche dopo. Ok? Dio ha creato il mondo, ma non l'ha lasciato in balia a se stesso, Dio ha un continuo collegamento con il mondo. Vuol dire lo mantiene in vita. Esso esiste solamente grazie alla vitalità che Dio gli trasmette in ogni istante. Se Hashem smettesse di farlo esistere anche solo per un momento, il mondo tornerebbe ad essere un nulla, proprio come prima dei 6 giorni della creazione. Perciò sta dicendo quello che più vi ho spiegato a voce, lo stiamo leggendo. Prima di allora, i miscredenti sostenevano l'opinione secondo cui il mondo esiste da sé e non dipende da Dio. Questa idea è paragonata ad un artigiano che crea un vaso, egli, dopo averlo terminato, la sua opera non esercita più nessun tipo di influenza su di esso. Il vaso sta da solo, non ha bisogno che il suo padrone continui a. Basta, finito, l'hai fatto, finito. Il Baal Shem Tov diffonde invece due concetti fondamentali che rappresentano una grande novità nel mondo hassidico. Uno, la creazione del mondo è avvenuta attraverso la parola. Due, le lettere della parola si sono rivestite negli esseri creati. Quando Hashem creò i cieli, disse, Yehi Rakia Betoch HaMayim, e così ha emanato una vitalità che si è vestita nei cieli. È rimasta lì. Le lettere di questa espressione si trovano eternamente in tutti i cieli per farli esistere. Noi non vediamo, ma le lettere, le parole sono sempre lì nel cielo. In questo modo Hashem si è rivestito nel mondo e ogni essere creato, anche quello più basso spiritualmente come la pietra, e così l'esistenza della creatura stessa è divenuta quella di Hashem. Questa creatura è di Dio, creatore e essere creato, quindi fate attenzione, creatore e quello che è essere creato, quindi non sono due entità distinte, perché la cosa creata non ha un'esistenza propria. L'umano da dove esiste? Sì, dalla madre, dal padre, ma da dove esiste? Da Dio. Perciò creatore e essere creato Quindi non sono due identità distinte, perché la cosa creata non ha un'esistenza propria, non come il vaso che tu crei e lui vive senza di te, ma ogni cosa che è creata da Dio non ha un'esistenza propria, ma è dipendente da Dio in ogni istante. Ultima pagina. No, vediamo. La concezione della Chassidut Chabad, della frase che dice Ein od milvado, ovvero non vi è nulla al di fuori di Dio, giustifica l'uso della parola Echad. Echad vuol dire uno. Quando diciamo noi Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ascolta, o Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno, anche qui cosa vuol dire uno? Uno e non due? Sembrerebbe che la parola Yahid, perciò il solo o il singolo, anziché scrivere Dio è uno, forse dice, sarebbe forse più giusto aver usato Dio è il solo, Dio è il singolo. Forse descrive meglio l'unicità di Dio. Poiché la parola Echad ha il significato di uno tra tanti. Echad vuol dire uno, però poi c'è il due, c'è il tre, c'è il quattro. Se tu dici uno, vuol dire che ce n'è altri. Però ciò sembrerebbe quasi che la parola uno non è la parola giusta per dire che Dio è unico. Ma questo è il motivo stesso per cui viene chiamato Echad, uno. Cioè, il Talmud infatti afferma che le lettere della parola Echad, Echad vuol dire uno, ok? Le lettere della parola Echad simboleggiano i sette cieli e la terra. Perciò 7 più 1 fa 8. Noi abbiamo tre lettere, Aleph, Chet e Dal, 1, 8 e 4. La parola Echad è formata da tre lettere, che i valori numerici sono 1, 8 e 4, Echad. Perciò la lettera Chet, la seconda lettera, che vale 8, cos'è? È il risultato di la terra e i sette cieli, 7 più 1, 8. Poi abbiamo detto 4, no? L'ultima lettera è 4, che sono i quattro angoli della terra. E poi c'è, e l'unico Dio, il Signore, è dell'universo. La prima lettera Aleph, perciò 1 è l'unico Dio, 8 sono i cieli e la terra, 4 gli angoli, i quattro angoli della terra. Perciò l'uso del termine Echad, che vuol dire uno, che contiene queste tre cose che abbiamo appena detto, sottintende che anche nel regno di molti, i sette cieli, la terra, i quattro angoli del mondo, Hashem è sempre il solo e unico. Perciò in un mondo di pluralità, Dio è sempre uno. Egli non è uno solo al di fuori della realtà, ma egli è uno all'interno di un contesto di un'ipotetica diversità. Ok. Perciò è usata la parola
Scusa,
uno.
ipotetica diversità non l'ho capito. Cioè, unico nell'ipotetica diversità cosa vuol dire?
Perciò l'uso del termine Echad sottintende che anche nel regno di molti sette cieli, la terra, egli non è uno solo al di fuori della realtà, ma egli è uno all'interno di un contesto di un'ipotetica diversità. Vuol dire che anche se c'è diverse cose nel mondo, un'ipotetica diversità, i cieli, le quattro stelle, i quattro angoli, eccetera, comunque lì dentro lui è uno. Dove sei? Eccolo qua. Leggiamo, abbiamo ancora qualche minuto, leggiamo l'ultima pagina. Sì. Il concetto esoterico del Ihud, unione, nel mondo in cui viviamo, viene definito come il rapporto di connessione tra Dio e il mondo e come il nostro servizio influisce sul mondo. Perciò, adesso parliamo di unicità, unione. Per capire questo concetto profondo dobbiamo porci alcune domande importanti. Uno, il nostro mondo viene ricreato ogni momento? Se sì, come? Poi diamo anche le risposte. Domanda numero due, il mondo è fondamentale al cospetto di Dio? 3. Qual è il nostro compito barra missione in questo mondo? Risposta. Come sappiamo, Hashem ha dato vita al mondo nei 6 giorni della creazione. Se non rispondo alla prima domanda, se il nostro mondo viene ricreato ogni momento, come? Sappiamo che Hashem ha dato vita al mondo nei 6 giorni della creazione, durante i quali ha agito attraverso i 10 detti. Se Hashem ha creato il mondo più di 5.700 anni fa, come fa ad essere ancora esistente? Il Midrash spiega che nonostante il mondo sia stato creato con i 10 detti, Dio ripete costantemente queste parole per mantenerlo in esistenza. L'abbiamo spiegato finora. E se smettesse di pronunciare, il mondo cesserebbe di esistere. Perciò, prima domanda l'abbiamo già risposta all'inizio. Il nostro mondo viene ricreato in ogni momento come tramite l'energia che scaturisce dalla bocca di Hashem, dal ripetere queste frasi. Perciò Dio alimenta il mondo. Ogni attimo che passa, Dio continua a far esistere il mondo attraverso la sua parola. Le nostre vite, i luoghi, le situazioni e i tempi vissuti si rinnovano e vengono creati in continuazione. Si rinnovano. Perciò anche una persona si può rinnovare. Se tu ti lasci rinnovare, tu rinnovi. Se tu rimani ancorato al tuo passato, al tuo modo di essere, di pensare, nessuno potrà sbloccarti da lì. Neanche Dio. Dio non vuole forzare nessuno a cambiare. Dio ti sta dicendo: vorrei che tu facessi questo e quest'altro. Ma se tu non vuoi, se tu vuoi rimanere lo stesso di ieri, dell'altro ieri, dell'anno scorso, e continui nel tuo essere uguale, per quanto il mondo cambia, per quanto tu hai in realtà il modo di cambiare, non cambierai, perché sei tu che devi sceglierlo. Perciò dice: le nostre vite, i luoghi, le situazioni e i tempi vissuti si rinnovano e vengono create in continuazione. Per rispondere alla seconda domanda, se il mondo è importante davanti agli occhi di Dio, è fondamentale per Hashem, per rispondere alla seconda domanda, ovvero se il mondo è fondamentale, dobbiamo focalizzarci sul famoso verso dello Shema Israel, che diciamo quotidianamente, mattina e sera, e dobbiamo cercare di capire il significato dei primi due versi principali, che sono rispettivamente Shema Israel, eccetera. Che dice così: secondo la Kabbalah e la Hasidut, questi due versi dello Shema Israele, i primi due versi, rappresentano i due Ichudim, cioè i due rapporti che legano Dio con il mondo, che si chiamano rispettivamente Ichudah Ilah e Ichudah Tatah. Ok, fra poco lo capiremo. C'è un livello di unità superiore, un livello di unità inferiore. La Yichudah Ilah la quale contempliamo dicendo la prima fase dello Shema, simboleggia l'unicità completa di Dio, perché tutto ciò che ci circonda è luce divina, tutto è divinità. E i mondi quindi, il mondo quindi si annulla completamente alla luce di Dio. Cioè, quando tu accendi una candela durante il giorno, questa candela ha un valore? C'è, ma c'è così tanto sole che questa candela, sua luce, è nulla davanti alla luce del sole, no? Quindi, quando viene recitato questo verso, si usa a meditare sul fatto che Hashem ricopre tutto lo spazio. Perciò è come se quasi il mondo non esistesse, che è così nullo alla grandezza di Dio, alla forza di Dio, che questo mondo è come se non esistesse. Questo è il livello alto, il livello superiore di unità. Poi c'è il secondo livello, quello inferiore. Questo concetto descrive il rapporto invece per il quale il mondo ha un'effettiva presenza al cospetto di Dio. Nella prima abbiamo detto che il mondo è come se non ci fosse, tanto è grande Hashem. Poi c'è un altro livello, quello più inferiore. Lì, in effetti, c'è la presenza del mondo al cospetto di Dio. E come diventa? Anzi, il mondo diventa un recipiente per la luce di Dio. Perciò il mondo fa parte, il mondo aiuta all'idea di Dio, perché è un recipiente per la sua luce. Perciò collabora, annullando la propria presenza, ma non tutta l'esistenza, in modo tale che la luce divina possa interagire con il mondo e costituire la nostra vita. Perciò c'è un livello che il mondo è zero, nullo davanti a Dio, come se non esistesse, invece c'è un mondo, la parte inferiore, che in realtà esiste il mondo ed è un condotto per la forza di Hashem. Questo ci porta a rispondere alla terza domanda: qual è il nostro compito e come possiamo influire nel suo mondo? Anche noi siamo stati creati nei 6 giorni della creazione e tuttora Hashem ci dà vita ininterrottamente. Perciò, basandoci sulla sua infinita ed eterna intelligenza, Chokhmah, abbiamo sicuramente un legame indispensabile e concreto con lui e con il mondo che ha creato. Perciò non c'è un incidente di percorso. Dio ha creato il mondo perché l'ha voluto e lo vuole. Dio ha creato noi nel mondo perché noi siamo una pedina importante nel mondo. Perciò chi dice: ah, ma tanto noi siamo come se fossimo zero, siamo quasi inesistenti davanti all'infinità di Dio, eccetera, eccetera. Le risposte le abbiamo date. Sia a noi che il mondo. Siamo scelta di Dio, Dio ci ha creati e Dio vuole che noi esistiamo. Ultime righe. Abbiamo la Torah e le mitzvot, le buone azioni e i buoni comportamenti, la nostra storia, la nostra cultura, il nostro intelletto, le nostre qualità e gli attributi che servono a raffinare l'anima, che è parte essenziale di Dio. Il nostro corpo invece si avvicina sempre più a lui attraverso il nostro servizio divino, con il massimo delle nostre forze. Perciò noi ci colleghiamo sia con l'anima che con il corpo. Non è che lasciamo il corpo indietro e soltanto l'anima si connette a Dio. Anche il corpo fa parte. Ogni volta che facciamo una mitzvah con il corpo si raffina, si connette a Dio. Con amore e timore, per poter gioire nel completare questa casa, questa dimora per Dio in questo mondo. Tutto ciò sembra così chiaro e semplice, ma come facciamo veramente ad adempiere a questo compito? Da dove possiamo iniziare? La risposta a questa domanda si trova nella fede innata che ogni ebreo possiede dalla nascita. Amore, timore, passione e disciplina sono la chiave per scoprire la luce divina. Perciò il mondo, Dio vuole questo mondo, Dio si interagisce col mondo? Assolutamente sì. L'ha voluto, l'ha creato. Noi siamo importanti? Assolutamente sì. Noi siamo una pedina molto importante per Hashem. Noi siamo i suoi portavoci in questo mondo. Noi prendiamo la sua luce come un condotto e la portiamo in questo mondo fisico. Sicuramente non è stata una lezione facile, argomenti nuovi, però sicuramente qualcosa di nuovo abbiamo imparato. A voi.
Sì.
Dottor Messina, oh, chi si con chi era? Miriam, sì, prego.
Sì, intanto grazie della bellissima spiegazione di Ehad che vado a risentirmi poi nella registrazione. E, io sono grata ad Hashem per aver creato questo mondo perché è l'unico posto dove si possono fare mitzvot. Su nel cielo superiore perfetto non si possono più fare.
Giusto. Giusto. Perciò dobbiamo vivere il più possibile in questo mondo, lunghi anni, ma lunghi anni pieni, pieni di fare qualcosa. Questa frase è molto profonda perché dice: grazie, mi metti in questo mondo e mi dà la possibilità di servirti. Esattamente così. Una volta che la nostra anima, dopo la morte, l'anima è vero, si avvicina a Dio, è vero, torna all'origine che è Dio. Però non può più servire Dio. È vero che è vicina, ma per servire Dio deve essere qui giù, in un mondo fisico, in un corpo fisico. Perché servire Dio vuol dire mettere tefillin, accendere candele Shabbat, fare tzedakah. Perciò finché sono qui posso servire Dio. Una volta che torno da Lui, sono vicino, ma non lo servo. Grazie Miriam.
Ma una domanda. Il nostro compito in questo mondo materiale non è quello di elevare la materia nello spirito, cioè praticamente il contrario, cioè portare la materialità nello spirito, cioè quando noi facciamo una brachà su un cibo,
E
la
non cosa?
portiamo.
E non... e non...
Prego?
Stai dicendo questo? E non che cosa?
E non portare la spiritualità nel mondo, ma portare il mondo nella spiritualità.
Sì, dipende da dove la guardi. Cioè, tu quando elevi il mondo, porti... Sì, è vero, porti... lo stai elevando, lo stai avvicinando a Dio. Ma come lo fai? Mettendo Dio nel mondo. Cioè, è la stessa cosa. Noi
Sì,
portiamo
in
più
fondo.
luce di Dio nel mondo e questa luce di Dio lo eleva a Lui. Chi vuole parlare? Dottor Messina? Eccolo,
Posso?
eccolo, eccolo, eccolo.
Una cosa che si dà per scontata, non ci si pensa mai, o addirittura non si pensa in questo modo, è che Kadosh Baruch Hu e il mondo sono una cosa sola. Tant'è vero che Soveve Makef, cioè è immanente e trascendente contemporaneamente nel mondo, cioè è all'esterno e all'interno del mondo. Il mondo, le cose create, non sono altro che, diciamo così, pezzi di Hashem che hanno la sua spiritualità. Cioè lui ha creato delle cose che aveva già nel suo progetto, dentro di sé, diciamo così, e ne ha riempito il mondo, ok? Ecco, che peraltro Mekadesh Bekoyom, ma se Bereshit che ogni giorno rinnova, quindi. Però questa creazione di cose che sono parte di Kadosh Baruch Hu, che portano la luce di Kadosh Baruch Hu, crea però il problema del molteplice. Cioè noi ci troviamo di fronte alla difficoltà umana di vedere un insieme di cose che facciamo fatica umanamente, con la testa umana a capire che derivano da un'unica fonte sola. Quindi è per quello che esistono anche gli idolatri, perché pensano che quella cosa sia divina, che quell'altra cosa. Non hanno capito che è il tutto che è divino. Quindi il problema del molteplice è quello che apre contemporaneamente la porta alla comprensione che Kadosh Baruch Hu è tutto il mondo, ma nello stesso tempo apre la porta a coloro che non lo capiscono a fare delle idee idolatriche, cioè a privilegiare il sole, privilegiare la luna, privilegiare le stelle, privilegiare il cane, il gatto, l'animale totemico, roba del genere. Ma in realtà tutto questo è Kadosh Baruch Hu, sono tutti pezzi di Kadosh Baruch Hu, che noi con la testa dobbiamo cercare di mettere insieme per vedere che c'è un Yehud dietro tutto questo, c'è cioè un'unità, dietro questo velo di apparente molteplicità, c'è un'unità che è quella di Kadosh Baruch Hu.
Lei ha detto una cosa giusta, il contadino che ha bisogno della pioggia per il suo raccolto, cos'è il suo sbaglio a volte? Che anziché pregare Dio che gli mandi la pioggia, si rivolge alla pioggia direttamente dicendogli per favore scendi e bagnami. Questo è lo sbaglio. Perché guardare in minima parte la grandezza di Dio? Vai all'origine, vai alla fonte,
E
non
diventa
andare.
pericoloso addirittura vedere una parte sola, insomma,
Non
perché
andare alla
pericolo.
pioggia, non andare al dio denaro, non andare al dottore. Chiedi a Dio, che è lui la fonte del dottore, della pioggia, della luna, eccetera. Quando noi diciamo che Dio è tutto, stiamo implicando che la persona non deve pensare in piccolo, Dio pioggia.
Al
No, la
grande.
pioggia dipende da Dio. E questo che noi. Qua la Chassidut ci vuole avvicinare a Dio in un modo più completo, più profondo, di fargli capire che è tutto Lui. Come diceva lei l'altra volta, è Dio che muove le mani del dottore, no? Diceva lei, del chirurgo. Il chirurgo ha fatto, cos'è che diceva la frase? Il chirurgo mi ha guarito, ma Dio, cos'era la frase?
Io l'ho medicato, Dio l'ha guarito.
Il dottore l'ha medicato, ma Dio l'ha guarito.
Medicato,
Perciò.
operato,
Sì,
curato.
non andiamo all'effetto, alla causa, andiamo direttamente a
Andiamo a
Dio.
monte.
Andiamo a
Andiamo
monte, esatto.
a monte. Ecco, vedere Kadosh Baruch Hu come l'unità del mondo. Il mondo è un'unica palla, diciamo così, che è Kadosh Baruch Hu, in cui siamo dentro con mille pezzi, eccetera, tipo puzzle. E noi non riusciamo molto spesso a vedere che questo puzzle in realtà è una palla unica, insomma, ecco.
Il
Quindi. Ecco,
medico è il braccio di Dio e così via.
e poi interessante il fatto che lui, Mekadesh Kol Yom Maaseh Bereshit, cioè che rinnova ogni giorno, perché se non lo facesse, anche l'uomo farebbe la fine delle clipot. Cioè, togliendo la spina, passeremmo. Meyesh le Ain, cioè al nulla, al non essere, scompariremmo nel senso che in fumo, non esistenti, insomma. Ecco, quindi bisogna tenere presente questo aspetto che secondo me è assolutamente fondamentale. Capire che c'è qualcuno, Kadosh Baruch Hu in questo caso, che tiene questa spina e continua a farci correre la corrente. Perché se questa corrente non circola, tu vai nel non essere, cioè non scompari, insomma, non fai
Attenzione,
parte.
Altad, una piccola correzione. La corrente c'è sempre, che è Dio.
Sì,
Poi sei tu
certo.
che decidi di staccare la spina o di
Certo che stacco
metterla.
la spina, chiaro,
Ma
chiaro.
il tuo staccare la spina non fa sì che il mondo, che Dio è staccato dal mondo. Sei tu che ti stai staccando da
Sono
Dio.
io che mi stacco dal mondo, sì,
Dio è
certo, l'ho
sempre
espresso
connesso con
male.
te. L'elettricità c'è sempre. Ma se tu stacchi, la luce si spegne. L'energia non ti arriva.
Poi è importante, secondo me, ricordare sempre che Dio è dentro e fuori il mondo nello stesso tempo, soveva makef, cioè l'immanenza di Dio nelle cose del mondo è fondamentale perché è quello che gli dà la vita. Da dove prendono la vita le clipot? Da quelle nezuzot che erano rotte nelle sefirot, eccetera. Se noi togliamo quelle, spariscono. Invece noi prendiamo la vita direttamente da Kadosh Baruch Hu. Non le prendiamo in maniera indiretta, le prendiamo in maniera
Esatto.
diretta.
dalla sorgente.
dalla sorgente e non mediata così, Coraim, eccetera.
Sì,
No?
sì, sì, sì.
Scusi
Ovviamente
se mi
questo è frutto
permetto.
dell'uomo, non sarebbe facile vivessimo nel mondo degli angeli, insomma, ecco.
Buonasera, scusi Rav, è tutto vero quello che avete detto e credo fermamente in Dio, quindi non ho niente da obiettare, ma avete presente di quanto è difficile credere in Dio? Avete presente quanto una persona che soffre, che magari ha visto qualcosa di brutto, quanto è difficile credere in Dio?
Pensavo l'inverso, quanto sia difficile non credere in Dio.
Guardi, no, no, aspetti un attimo, io faccio questo,
No, ho
dico
capito.
questo perché io credo in Dio e ho visto miracoli da Dio in mille situazioni, ma per chi è un po' lontano, ma è difficile credere in Dio, chi vede il male, chi è lontano. Per noi che siamo vicini, Kadosh Baruch Hu è tutto. È la luce. Io penso quando mi capita che ci sono delle malattie, perché disgraziatamente ne ho viste tanti, dico, Kadosh Baruch Hu, ti prego, metti le mani sulle mani del dottore che lo cura, sempre. È la prima preghiera che faccio quando c'è disgraziatamente una malattia, un intervento, un'operazione. È la prima cosa perché credo ciecamente in Dio. Ma per una persona normale, normale, comune, ma è facile credere in Dio? Io gli faccio sta domanda a lei.
Allora, se noi prendiamo un Dio come un bancomat, un Dio che mi deve dare, dare, dare quello che io chiedo.
Perché uno dei motivi, mi scusi se l'interrompo, che c'è stata l'idolatria. L'uomo ha bisogno di avere un Dio, ha bisogno di credere a un Dio. Adesso forse si è sbagliato negli anni passati perché c'era l'idolatria, Chas v'Shalom, ma l'uomo ha bisogno di questo.
L'uomo ha bisogno di Dio. L'uomo deve studiare la Torah e di capire dov'è Dio, cos'è Dio. È inutile che noi andiamo a cercare idoli. Certo, abbiamo bisogno di dare.
Questo non si discute, per noi ebrei questo non si discute assolutamente, anche il più lontano la vive
Faccio finire.
così.
Il punto è che noi dobbiamo creare questo rapporto con Dio. Non che Dio è bravo finché mi dà, e poi dal momento che mi dà
Certo,
Dio è cattivo, Dio non li voglio più bene. E
certo.
questo è sbagliato. Cioè, lei mi sta dicendo questo, che come si fa a credere a Dio quando esistono malattie? Proprio nelle malattie che noi crediamo in Dio, proprio nel male che noi crediamo anche in Dio. Allora, cosa è Dio? È soltanto un, ripeto, un bancomat?
No.
È una carta di credito? No. Dio è il tutto, nel bene o nel male? Che poi il male non esiste in realtà, perché ogni male è per il bene. Cioè, se noi vogliamo soltanto un rapporto di ricevere, allora abbiamo
No,
sbagliato.
ma non è questa la domanda che io facevo. Non era questa la domanda che io facevo.
Beh, mi sembra di sì, perché una persona, lei mi chiede come si fa a credere in Dio. Si crede in Dio, punto e stop, in tutte le situazioni, anche nel male. Ma scusi un attimo, due persone che sono sposate, non parliamo di quelli, il matrimonio di una volta, dei nostri.
Sì.
Quando mancava pane sul tavolo, che mancava nei momenti di guerra o quant'altro,
Certo.
cosa facevano? Divorziavano le persone? Ah, tu non riesci a portarmi pane, non ti lascio?
No.
E nei momenti di difficoltà che marito e moglie si mettevano ancora
Certo.
più intimamente insieme, anche con Dio. Anche con Dio. Nel momento di difficoltà vado a cercare di più Dio, vado a trovare la mia risposta in Dio. È facile voltare le spalle nel momento di difficoltà.
Ma questo va bene per noi, Rab, per noi che
Non c'è
studiamo
noi e
Torah,
voi, non
per noi che
esiste.
studiamo
Questo è
Torah,
quello
ma
che
la
deve
gente
essere.
normale non funziona, quelli che stanno lontano, anche gli
Ah,
ebrei.
non devono studiare la Torah loro?
Di più
Appunto,
dovrebbero.
appunto, appunto, appunto. Dio è sempre lui, noi dobbiamo imparare a come avere un rapporto con Dio. dobbiamo dividere noi e loro. Tutti dobbiamo conoscere Dio. Chi non lo conosce, bisogna invitarlo alle lezioni che conosca Dio.
Sì, davvero, davvero.
Allora, settimana prossima porti qualche amica con lei e studiamo tutti insieme.
Ma io per fortuna frequento persone che studiano Torah
No, inviti
e
quelle che non studiano.
mi è capitato una cosa, una discussione con una persona che conoscevo che mangiava il latte e il formaggio non kasher e gliel'ho rimproverato di questo e mi ha spiegato che si è stancato di tutte queste costrizioni. Vabbè.
Allora, quella piscina lì
È
lo inviti.
ebreo, eh? Ebreo, è una persona
Lo
ebrea.
inviti settimana prossima alla lezione.
Grazie.
Se poi, e poi li mandiamo Samuele che gli risponde qui.
Magari.
Se posso intervenire, è che quello che forse è più complicato per quanto riguarda noi è che noi crediamo a un Dio che non vediamo, e questo forse ogni tanto ci può venire qualche ombra.
Ah, Samuele, sai cos'è il punto? Che noi vogliamo un Dio come lo vogliamo noi. Il mio Dio deve essere come io decido.
È vero,
Mi
Rabba,
devi
c'è
dare
ragione.
tutto subito e adesso e senza
No,
sofferenza. Questo è quello che vogliamo. Sì.
non credo che sia così. Perché la gente che prende, che va alla sinagoga, che mette tefillin, che accende le candele, che fa le mitzvot, non è che dicono a Dio fai tu quello che voglio io. Io comincio a fare perché ci credo e lo faccio. Poi se mi rendi qualcosa mi fai anche un piacere. Cioè, però voglio dire, quello che c'è, cioè, il parossismo è che noi abbiamo un Dio che non si vede, quindi dobbiamo crederlo. Quello che invece, come diceva la signora, vuole essere uno che deve avere una visione di qualche cosa per poter credere. In realtà è molto meglio credere come crediamo noi, che avere un simbolo o un qualche cosa a cui credere, a cui posternarsi.
Allora, Samuele, torniamo all'idolatria.
No, no, è quello che, no, io quello che ho
No,
detto.
no, è quello che non
Tanti credono
vogliamo,
questo,
Mara.
o tu hai Emunà e
No.
ti colleghi, ti connetti e ti fai guidare, perché
È quello
quante
che ho
volte
detto,
a me capita, guarda, io non ci arrivo, pensaci tu, se
No,
tu
ma guarda
pensi
che è
che a
quello che.
quelle
Ma
trovà
quello che sta
è
facendo lui,
tutto.
sì.
Scusa, ma è quello che ho detto. Ho
Sì.
detto che noi, nella nostra condizione, siamo veramente credenti perché
Però una
crediamo
volta che fai
anche
bravo,
se non
Mara,
vediamo.
lo
No,
sgridi, una volta.
ho detto la cosa giusta, l'unica cosa giusta. Mentre gli altri hanno bisogno giustamente di un idolo per credere, perché non possono credere a un Dio che non si vede. Basta, non
No,
dico
no,
più niente.
certo. Va
Basta,
bene,
niente.
scusa Samuele.
Niente, figurati, ci mancherebbe.
E comunque volevo dire che il chirurgo, il medico, quando entra in sala operatoria, il medico ebreo ovviamente, dice Hashem guida le mie mani. Nella preghiera che lui recita c'è proprio questo. E quindi è chiaro che quello che dicevamo prima, cioè io posso fare, ma... Come si dice, il primario è lui.
Eh certo.
Grazie,
Siamo
grazie.
tutti d'accordo.
Vittorio, dici qualcosa, dai.
Sì, dunque, il concetto che Hashem continua a ricreare il mondo e al tempo stesso aver dato libero arbitrio alle persone, qualcosa che devo assimilare, mi richiede un po' più tempo per mettere assieme questi due concetti, anche perché noi che siamo il popolo che sul Sinai ha accettato la Torah, eccetera, noi siamo allo 0,02% di tutti gli esseri umani. Siamo stati quelli più bastonati al mondo, e i babilonesi, i romani, i greci, siamo i giorni di Hanukkah, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, uno verrebbe da dire, Hashem, ma perché tutti contro di noi sempre? No? Avere, non dico un plus rispetto agli altri, ma un po' di tranquillità ogni tanto. Ecco, mi sono venuti in mente questi concetti qui. Questo volevo dire.
Grazie, grazie,
Grazie.
grazie. Una buona settimana a tutti.
Grazie,
Buona
grazie.
buona
Ciao,
settimana.
ciao.
Grazie a tutti.